Milano, l'inchiesta sull'urbanistica, imminenti le dimissioni dell'assessore Giancarlo Tancredi, anche il PD le ha chieste in un incontro con il sindaco Giuseppe Sala. Salta anche la delibera sulla vendita dello stadio annunciata per lunedì. Da Schlein, messaggio al PD di Milano, sostegno a Sala per i prossimi 2 anni, ma sono urgenti segnali di cambiamento, scrive la segretaria nazionale. Open Arms, la procura impugna in Cassazione la sentenza di assoluzione di Salvini. Meloni attacca i giudici, contro di lui accanimento. Anche Nordio si scaglia contro le toghe, minaccia di sanzioni un magistrato che lo aveva criticato sul caso Almasri e ne approfitta per rilanciare la sua riforma. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, sdegno e preoccupazione. Netanyahu chiama il Papa dopo il bombardamento della Chiesa Cattolica di Gaza. Il pontefice rinnova l'appello per un cessate il fuoco. Siamo vicini a un accordo, gli ha risposto il premier israeliano e lo invita ad andare a Tel Aviv. L'Unione Europea approva il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le misure impongono un giro di vite sul sistema bancario SWIFT e prendono di mira le esportazioni di gas e petrolio. Anche la Gran Bretagna vara nuove sanzioni e sul petrolio russo segue Bruxelles. Allarme bomba a Livorno su un traghetto diretto a Palermo, sono ancora in corso i controlli. Le 22:31, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti all'ultima edizione del giornale radio di Popolare Network. A Milano inizia a muoversi qualcosa dopo la nuova inchiesta sulla gestione urbanistica, 74 indagati tra cui l'assessore Giancarlo Tancredi, il principale dei costruttori Manfredi Catella e lo stesso sindaco Giuseppe Sala. Le dimissioni dell'assessore Tancredi, chieste anche dal Partito Democratico, sarebbero imminenti, mentre salta la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro. Il servizio di Roberto Maggioni.
Sì, sono state ore di incontri oggi a Palazzo Marino, un'ora e mezza di confronto tra il sindaco Sala e l'assessore Tancredi e poi l'incontro tra una delegazione del PD composta dal segretario milanese Capelli, la segretaria lombarda Roggiani, la capogruppo in consiglio comunale Guccioni e il sindaco Beppe Sala. Un faccia a faccia per confrontarsi nuovamente sui prossimi passi dopo il terremoto provocato dalle inchieste sull'urbanistica. Al centro del confronto anche, come dicevi, le dimissioni dell'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dimissioni che sono imminenti al più tardi lunedì prima del consiglio comunale. La delegazione del PD ha chiesto al sindaco cambiamenti concreti e si rivedranno nel fine settimana. Lunedì alle 16:30 il sindaco Sala parlerà poi al consiglio comunale. Intanto l'altra notizia che possiamo dare come acquisita è che salta, come dicevi, per il momento la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro. Non c'è alcuna giunta straordinaria convocata per lunedì, come invece aveva chiesto Sala, qualche giorno fa, prima dello scoppio dell'inchiesta. E quindi su San Siro si andrà a data da destinarsi, con tutta probabilità, a settembre.
Oggi è arrivato un nuovo comunicato dalla segretaria del PD Alice Line. Qual è il significato politico? Lo abbiamo chiesto al politologo Carlo Galli.
C'è la copertura politica di Sala con l'invito a che non si dimetta, il che vuol dire devono passare ancora 2 anni. Speriamo che in questi 2 anni, in primo luogo, venga dimenticata questa vicenda, cosa peraltro piuttosto improbabile, e secondo, che in questi 2 anni il PD, di cui Sala è espressione, dia un'immagine di sé alla città diversa da quella che ha dato finora, che implica che finora abbia dato un'immagine non adeguata, dove il non adeguata va letto dove si parla di inclusività, che dovrà esserci perché evidentemente al momento non c'è. E inclusività vuol dire attenzione a un universo sociale fatto non soltanto degli abbienti. Tutto ciò significa che sotto il profilo giudiziario l'assessore viene ritenuto indifendibile, sotto il profilo giudiziario Sala evidentemente viene ritenuto maggiormente difendibile, mentre invece sotto il profilo politico in Sala si vede un grosso problema che va tamponato, che va fronteggiato. Non precipitare le cose, diluire nel tempo il problema. La seconda direzione è cambio di marcia, discontinuità.
Si accende nuovamente lo scontro tra governo e magistratura con due vicende giudiziarie al centro del dibattito politico, la sentenza Open Arms e il caso Al-Masri. A riaccendere la polemica è la decisione della Procura di Palermo di impugnare in Cassazione la sentenza che aveva assolto Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di migranti a bordo della nave Open Arms quando era ministro dell'Interno. A stretto giro è arrivata la reazione della Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di accanimento giudiziario contro il leader della Lega. Ma le tensioni si allargano anche al Ministero della Giustizia, dove il guardasigilli Carlo Nordio ha preso di mira Raffaele Piccirillo, magistrato di Cassazione ed ex capo di gabinetto dello stesso ministero. Colpa, secondo Nordio, di aver criticato pubblicamente in un'intervista la gestione del caso Al-Masri. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
Prima inveisce contro il magistrato che fu in servizio al Ministero della Giustizia e che ha criticato la scelta di Nordio di liberare Al-Masri, suggerendo quale fosse la strada giusta invece per tenere il torturatore in carcere in Italia. Bisogna chiamare gli infermieri, grida oggi Nordio, scandalizzandosi perché il magistrato ha rilasciato un'intervista. Dopo aver quindi offeso il primo, poco dopo Nordio se la prende con gli altri, questa volta i giudici che hanno impugnato la sentenza di assoluzione di Salvini per la vicenda Open Arms. Rimedieremo, dice il magistrato, prestato alla politica, ma che non sembra voler ricordare il suo passato di giudice, anzi li offende, li denigra, compresi quelli che attualmente stanno indagando sul caso di Garlasco. Cita questo caso per parlare di Open Arms, usa le indagini in corso sull'omicidio di Chiara Poggi per dire che la lentezza della giustizia dipende dall'incapacità di molti magistrati di opporsi all'evidenza. Nordio difende Salvini e la sentenza di assoluzione, lo fa anche Meloni e il ministro dei trasporti, spesso in competizione con la Presidente del Consiglio, oggi la ringrazia. Ma sullo sfondo di tutto questo c'è anche una riforma della giustizia dall'aspetto punitivo, che verrà approvata al Senato martedì, senza che né la stessa maggioranza, tantomeno l'opposizione, abbia potuto modificare una virgola per fare presto, ma non così presto a quanto pare da arrivare anche al via libera alla Camera entro l'autunno. Un attacco ai magistrati da parte di Nordio, funzionale alla riforma, che non servirà a risolvere il problema dei processi lunghi, ma a separare le carriere e il CSM, indebolendo il sistema giudiziario e colpendo la separazione dei poteri, che sempre di più con Nordio al governo appare ferita con interventi denigranti e minacciosi. Linea allo studio.
L'inchiesta di Milano, per ciò che se ne sa finora, ha messo in evidenza una rete di relazioni solida tra i tre soggetti principali, le imprese, la burocrazia comunale e la politica. Una saldatura di interessi opachi, dice ai nostri microfoni Alberto Vannucci, docente all'Università di Pisa e studioso della corruzione in Italia.
Quello che emerge chiaramente è una saldatura di interessi opachi, in qualche caso occulti, che l'inchiesta permette quantomeno di portare alla luce, che lega diverse componenti, no? Sicuramente la componente sul versante privato, imprenditoriale, immobiliaristi, gestori di questi fondi che investono nel settore immobiliare a Milano e che sono in qualche modo appaiono come il dominus all'interno di questa rete di relazioni, rispetto alla quale il ruolo che dovrebbe essere del controllo, della supervisione amministrativa, diventa un ruolo quasi ancillare, servente. Si mettono al servizio, rispondono alle istanze che vengono da chi ovviamente opera secondo una logica di profitto. E la cosa interessante è che gli attori, i soggetti che dovrebbero farsi portatori degli interessi collettivi all'interno di questo triangolo di ferro di relazioni che sembra emergere dall'inchiesta, cioè i soggetti politici, i decisori politici, quelli almeno che sono stati chiamati in causa, appunto anziché prendersi cura degli interessi collettivi, diventano una sorta di intermediario che lega gli altri soggetti che hanno maggiori competenze tecniche, che tengono insieme questa rete di relazioni e che risolvono gli intoppi.
Oggi il premier israeliano Netanyahu ha telefonato a Papa Leone XIV per parlare del bombardamento della Chiesa Cattolica di Gaza. Il pontefice ha rinnovato l'appello affinché si arrivi rapidamente a un cessate il fuoco e Netanyahu gli ha risposto dicendo che un accordo è vicino e lo ha invitato a recarsi nel paese. Intanto però Hamas e Tel Aviv si accusano a vicenda di bloccare i negoziati che stanno proseguendo a Doha. Durante la chiamata il pontefice si è detto molto preoccupato per la situazione umanitaria nella striscia, dove oggi una bambina di 18 mesi è morta di fame. Sentiamo il servizio di Luisa Nanni Pieri.
Morire di fame a un anno e mezzo a Gaza è possibile. Oggi è successo a una bambina a Deir el-Bala, nel centro della striscia, ma non è un caso isolato. Secondo l'ONU, sono almeno 69 i bambini di meno di 5 anni morti di fame dall'inizio della guerra e sono più di 17.000 quelli che soffrono di malnutrizione acuta. I video drammatici di folle di palestinesi che si accalcano ai punti di distribuzione del cibo sono moneta corrente sui social, mentre nei corridoi degli ospedali si assiepano pazienti di ogni età con gli occhi infossati, i corpi emaciati e senza più nemmeno le forze per reggersi in piedi. Il Ministero della Salute di Gaza oggi ha detto che in questi giorni i medici hanno ammesso un numero senza precedenti di palestinesi severamente malnutriti, solo che la fame non si cura con le medicine e di cibo non ce n'è praticamente più. Amjad Shawa, il direttore di una rete di ONG palestinesi, ha detto ad Al Jazeera che oggi non avevano nulla da distribuire. È esaurito tutto, ha detto.
L'Unione Europea ha varato all'unanimità un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, ottenendo anche l'accordo del premier slovacco Fico che si opponeva. Le misure le più pesanti varate finora puntano a colpire il paese sul piano finanziario, con un nuovo giro di vite sul sistema di pagamenti internazionali SWIFT e su quello economico. Il pacchetto si concentra sulle esportazioni di gas e petrolio russo, stabilendo il divieto assoluto di transito sui gasdotti Nord Stream, introducendo nuove azioni contro la flotta di petroliere fantasma di Mosca e imponendo un prezzo di acquisto al ribasso sul petrolio russo. Una misura questa a cui si è associato anche il Regno Unito, che oggi a sua volta ha varato nuove sanzioni mirate contro Mosca. Stati Uniti, il caso Epstein è sempre più difficile da gestire per Donald Trump. Oggi il Wall Street Journal ha rivelato un messaggio che il presidente inviò all'ex finanziere, un messaggio retonio Cheney per il suo 50° compleanno con espliciti riferimenti sessuali. Trump ha annunciato di voler procedere per vie legali contro il quotidiano e ha ordinato al suo ministro della giustizia di rendere pubblici gli atti su Epstein e sul suo processo per traffico sessuale di minori. Il servizio di Michele Migone.
Quanto sia diventato difficile per Donald Trump gestire politicamente il caso Epstein lo si vede dai suoi contraddittori cambi di posizione, dai ripetuti tentativi di allontanare da lui gli spettri di un coinvolgimento nella vicenda del finanziere morto in carcere dopo essere stato condannato per sfruttamento sessuale di decine di ragazze minorenni. Il Wall Street Journal ha scritto che per i 50 anni di Epstein Trump gli mandò un messaggio di auguri. Il disegno di una donna nuda, l'auspicio che ogni giorno potesse custodire un altro meraviglioso segreto. Quella lettera è falsa, ha scritto Trump sul suo canale social e poi ha annunciato querela contro il quotidiano, cui il proprietario è Robert Murdoch, il magnate australiano che possiede anche Fox News, il canale televisivo trampiano per eccellenza. Una volta suo entusiasta lettore e poi più scettico, Murdoch ha un rapporto vecchio di decenni con il presidente USA, ma dopo l'articolo del Wall Street Journal le carte bollate prendono il posto della cordialità. E dopo l'annuncio della querela, Trump ha poi chiesto al ministro della giustizia Pam Bondi di rendere pubbliche le carte del caso Epstein. L'altro giorno, sempre Trump, aveva detto che non esistevano più. I file nascosti sono un'invenzione dei democratici, aveva dichiarato, rimbaltando di 360 gradi la responsabilità su chi avesse alimentato le teorie del complotto a fine politici sui misteri del finanziere di Brooklyn. Il fatto è che ai tempi d'oro Donald Trump e Jeffrey Epstein si sono frequentati almeno per una decina di anni. Poi, quando è scoppiato lo scandalo sessuale, Trump ha preso le distanze da lui. Ma quella frequentazione è adesso uno degli ingredienti del caso Epstein e delle difficoltà di Trump di gestirlo politicamente. Vorrebbe che non se ne parlasse più, ma sono proprio i suoi, i MAGA, a insistere sul complotto.
A Livorno sono in corso i controlli per un allarme bomba a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La nave passeggeri con a bordo circa 1 migliaio di persone non è stata evacuata ma spostata per consentire l'attracco di altri traghetti. Sono stati attivati gli artificieri della polizia e richiesti anche 2 cani antiesplosivo dei carabinieri. Il dispositivo di emergenza è scattato intorno alle 18:30 di oggi. E chiudiamo con lo sport. Prima storica finale per l'Italia alla Open Cup, torneo di tennis a squadre miste in corso a Bari. Dopo la vittoria all'esordio contro la Croazia, gli azzurri hanno battuto anche la Francia. Successo in 3-7 per Lucia Bronzetti, poi il turno di Flavio Cobolli. Domenica alle 17 la finale contro una tra Canada, Grecia e Spagna. E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare Popolare Network torna domani mattina alle 7:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Ilenia Cavaliere.